Ritorniamo al tema del nostro simposio, la coscienza laica, fede, valori, democrazia, e abbiamo la prima relazione di un intellettuale laico, credo in tutti i sensi, il professor Vincenzo Ferrari, che è ordinario di sociologia del diritto all'Università di Milano. Ecco, a scanso di equivoci, devo dire che i titoli delle relazioni sono tutti stati scelti dagli stessi relatori, quindi non imposti dal comitato scientifico o dall'organizzazione. Allora il professor Ferrari ha scelto come titolo alcune tesi sulla laicità. Procederemo in questo modo, avremo le due, come ieri, le due relazioni. Nell'intervallo coloro che intenderanno porgere domande o fare interventi me lo vengano a dire, poi dopo l'intervallo e fino a poco prima del pranzo ci sarà il dibattito. E la parola adesso.
Grazie, grazie davvero. Alcune tesi sulla laicità, non è un titolo volutamente generico, aperto, che sostanzialmente vuol dire, e ho inteso semplicemente esporre le ragioni per cui io ritengo di essere laico, non vado molto al di là, mentre mi aspetto molto dalla discussione. Devo dire intanto sono molto grato al Centro di Studi Rosminiani, sono grato anche al mio amico Francesco Mercadante, che purtroppo non è venuto, avrei ho avuto piacere di vederlo, siamo vecchissimi amici. Ha proposto il mio nome, per questo invito a parlare di laicità. Io mi scuso se seguo un testo scritto, di solito non lo faccio, ma parlando di laicità, che poi tra l'altro non è il tema fondamentale della mia ricerca scientifica, ho ritenuto necessario fissare delle idee per iscritto. Però ho accolto questo invito con molta soddisfazione perché indice di propensione al dialogo fra laici e cattolici in un momento in cui mi paiono nuovamente prevalere in Italia delle incomprensioni reciproche e delle reciproche scomuniche, giacché accanto alla scomunica religiosa esiste anche un modo tutto laico di scomunicare l'avversario, nel senso di escluderlo da una comunità. Diciamo, io sono un sociologo del diritto sul versante della filosofia del diritto, ma ho frequentato abbastanza la sociologia per non dimenticare, per ricordare com'era difficile non proclamarsi interamente marxisti, per esempio, durante un certo periodo, benché ci sia molto da insegnare, anche ad imparare, anche leggendo le opere di Marx, che in fondo scriveva critica dell'economia, mentre i suoi adepti non erano precisamente critici, diciamo così. Perfino gli ultimi 20 anni della sociologia italiana sono stati per un certo periodo dominati da un gruppo che erano i seguaci di Niklas Luhmann, che ugualmente ci hanno proposto una specie di verità assoluta, a differenza del povero Luhmann, che era una persona simpaticissima e dolce, che diceva, ma insomma, diamo le cose con quella leggerezza che è necessaria nelle cose umane, ma anche lì ci si sentiva un po' scomunicati se si aveva il coraggio di dire, ma un momento, ci sono delle aporie, ci sono delle contraddizioni, ma non posso occuparmi e parlare di questo. Devo dire anche che la soddisfazione per questo invito è andata di pari passo con un certo grado di ansietà, per due ragioni. Prima ragione è questa, che sulla laicità è stato detto, non dico tutto, ma insomma certamente molto, perlomeno da parte laica, con argomenti simili se non identici nel corso dei decenni dalle parti contrapposte. Basta riandare ai nostri maggiori, mi direbbe Dante. Ho ripreso in mano dopo molti anni, perché l'avevo perduto e l'ho ritrovato fortunatamente nell'edizione originale, il classico Chiesa e Stato negli ultimi 100 anni di Arturo Carlo Jemolo, la cui firma ho da poco rilevato con emozione sul registro dei visitatori del rifugio Città di Milano, alias Schaubachütte, in Val di Solda, anno 1939. Ho ripercorso quel libro trovando una così approfondita serie di dati storici e di riflessioni da chiedermi se non possiamo ripartirne ancora. C'è molto di valido. Certo è avanzata la scienza in questi ultimi 50 anni. E la scienza pone dei quesiti rispetto ad allora, rispetto ai tempi di Jemolo, nuovi e difficili. Ma le posizioni di principio delle parti sul concetto di laicità mi sembrano talvolta ferme, anche di fronte a problemi che sfidano i principi. A questo motivo di ansietà se ne è aggiunto un altro, un po' più lieve, quando ho letto il titolo della relazione introduttiva di Dario Antisseri. Laico perché cattolico, dice Antisseri, pur sapendo che egli è al contempo fallibilista in filosofia della scienza, uno dei massimi studiosi di Popper, autore a me carissimo, non cognitivista in metaetica e cattolico, posizione che mi pare saggissima e molto rigorosamente espressa. Devo dire, glielo confessavo l'altro giorno, non conoscevo, tra le cose sue che conoscevo, mi era sfuggito il suo libro Cristiano perché relativista, relativista perché cristiano, sono andato subito a prendermelo e l'ho trovato esemplare. Però, malgrado tutto ciò, mi sono chiesto che cosa significasse quel perché, magari oltre le sue intenzioni. Vorrà suggerire che un cattolico non può che essere laico, cosa per me auspicabilissima, oppure vorrà dire che si può essere laici soltanto se si è cattolici praticanti e si accetta questa fede come unica via d'uscita dalla contingenza terrena? Questo secondo caso mi sono domandato dove andrebbe collocato chi si considera laico indipendentemente da una fede e da una chiesa, come chi parla. In sintesi, io credo che per mantenere vivo un dialogo dobbiamo subito intenderci, sempre intenderci, sul significato delle parole, usandole secondo un senso condiviso, a vantaggio della chiarezza delle posizioni. Farò due esempi, a rischio di urtare qualche suscettibilità. Il primo, mentre ritengo ovviamente legittimo avanzare critiche al relativismo, ritengo lessicalmente assurdo parlare di carattere assolutistico di ogni relativismo, come fa in un recente scritto il mio vecchio amico Mario Cattaneo. Mi sembra infatti che assolutismo e relativismo siano due concetti agli antipodi, direi simmetrici, come mostra Vittorio Villa in un suo bel saggio sull'argomento. Altrimenti ci mancherebbero le parole per definire quelle dottrine assolutistiche, e sono molte, perché il paradosso dell'assolutismo è che ci sono molti assolutismi e forse c'è solo relativismo, l'una contro l'altra armate, che proclamano un'unica indiscutibile verità cognitiva ed etica, una per tutte, una per tutti, magari da fare entrare, cito, a suon di randellate nei crani refrattari, per ricordare le parole di Piero Gobetti nel suo perfetto ritratto di Mussolini. Se il relativismo è assolutistico, che cos'è la pretesa di verità assoluta? Un assolutismo al quadrato? Il secondo esempio è l'opposizione fra laicità e laicismo, che il pensiero cattolico recente assume ormai come dato di fatto e che si ritrova anche in alcune parti del programma di questo convegno. Nel linguaggio corrente, sino a pochi anni fa, sono prova alcune notissime opere collettive come i dizionari di filosofia di Abbagnano e di politica di Bobbio e Matteucci, che contengono solo la voce laicismo, questi termini erano considerati sinonimi. Secondo me non lo sono. Cioè, io modestissimamente dico, tenderei a dire che laicità designa una condizione della società civile, della polis, e laicismo la dottrina che la propugna o la sostiene. Ora invece vengono usati, a mio avviso un po' retoricamente, non solo come opposti, ma con una connotazione rispettivamente positiva e negativa. Il sospetto è che in questo modo si rischi di riservare semanticamente l'area della laicità a chi accetta il magistero della Chiesa Cattolica e relegare tutti gli altri nel recinto del laicismo, cosa questa che fra l'altro ci priverebbe della possibilità di distinguere fra le posizioni laiche quelle dialoganti da quelle fondamentaliste, perché, insisto, esiste anche un fondamentalismo laico, che come tutti, come i suoi omologhi religiosi, può essere a volte totalmente inoffensivo, ma altre volte alquanto offensivo, come ha mostrato l'ateismo di Stato dei regimi comunisti. Laicità indica, secondo me, una condizione della polis, precisamente quella condizione che è fondata sulla separazione operativa fra religione, morale e diritto. Dico separazione operativa per sottolineare un punto che dovrebbe essere ovvio, ma su cui possono sorgere equivoci. Separare religione, morale e diritto non significa che fra queste sfere non esistano relazioni quanto al contenuto dei precetti, rispettivamente religiosi, morali e giuridici. Il rapporto fra sistemi etici e convinzioni religiose appare chiaro, che lo si esamini da credenti o che lo si esamini da agnostici o anche da atei. La differenza è nel fatto che nel primo caso la religione appare la fonte dell'etica, la lex eterna e la lex naturalis di San Tommaso, nel secondo come la sua proiezione antropologica o politica, espressione della naturale tensione ultraterrena dell'essere umano che rifiuta la morte, oppure argomento da spendere presso i seguaci onde convincerli o persuaderli. Analogamente può dirsi del rapporto fra morale e diritto. Le norme giuridiche storicamente più ricorrenti, tralasciamo la miriade di quelle inventate a caso dai legislatori per gli scopi più effimeri che ormai ci soffocano e inducono Natalino Hirti a parlare di nichilismo giuridico, riflettono sentimenti morali e religiosi ben diffusi. In tutti o quasi i sistemi giuridici troviamo regole auree come alterum non ledere o pacta sunt servanda, che se ci pensate sono la base, forse, di un sistema giuridico, che ispirano la gran maggioranza di disposizioni giuridiche particolari, ma sono anche fondamento di quasi tutti i sistemi etici. Non sempre, però, il diritto positivo sanziona la violazione di precetti morali diffusi. Per fare l'esempio più ovvio, la prostituzione di solito ritenuta moralmente riprovevole, ma dalla legge è raramente proibita, anzi è spesso agevolata e regolamentata, in quanto si considera che sia un male minore rispetto agli effetti della sua proibizione. Non sto esprimendo posizioni mie, sto citando. Una relativa separazione fra precetti morali e religiosi e precetti giuridici in realtà vi è sempre sotto tutti i cieli. Ciò che distingue la laicità come modello di vita civile di una società è che la separazione fra le sfere religiosa, morale e giuridica viene elevata a principio organizzativo primario, col riconoscimento di un'autonomia decisionale sovrana alla società civile attraverso i suoi rappresentanti, e questo è un punto molto delicato, nella determinazione e nell'applicazione concreta delle regole del vivere comune. Questo è un principio che differenzia nettamente la società occidentale moderna rispetto, per esempio, al mondo islamico, dove, con modeste eccezioni, si teorizza e spesso si pratica, sino ad estreme conseguenze, il collegamento inscindibile fra la rivelazione coranica, la sharia o sharia, e il canun, legge positiva. All'affermazione di questo principio occidentale di laicità ha certo contribuito fortemente la tradizionale distinzione cristiana fra ciò che si deve rispettivamente a Cesare e a Dio, la libertà di coscienza del cristiano, la desacralizzazione del potere politico. Il re è nudo è anzitutto un messaggio cristiano. Questo non c'è, io credo, dubbio. Ma è difficile disconoscere che una spinta non meno decisiva è provenuta dalla rivoluzione umanistica, dall'affermazione che gli esseri umani liberi e uguali per nascita, l'uguaglianza è il riflesso sociale della libertà, a mio modo di dire, avrebbero diritti naturali inviolabili etsi daretur deum, non esse, nelle parole di Ugo Grozio, dalla rivendicazione protestante del rapporto diretto fra la coscienza di ciascun fedele e le scritture, dallo scioglimento del vincolo prioritario di obbedienza dell'uomo nei confronti di ogni altra autorità umana, per quanto autorevole. E qui oso dire il punto di svolta, non per nulla tanto decisamente oppugnato dalla Chiesa di Roma nell'Ottocento. Penso alle parole di Gregorio XVI contro la libertà di coscienza nell'enciclica Mirari Vos, cioè la Chiesa è organizzata secondo la struttura gerarchica con al vertice un pontefice cui si deve obbedienza incondizionata. Ma questo è un punto di svolta che è stato fatto proprio dalla grande maggioranza delle nazioni occidentali. Ricorderete anche voi le parole di Gregorio XVI. Da questa corrottissima sorgente dell'indifferentismo scaturisce quella assurda ed erronea sentenza, o piuttosto delirio, che debba si ammettere e garantire per ciascuno la libertà di coscienza, errore velenosissimo, a cui appiana il sentiero quella piena e smodata libertà d'opinare che va sempre aumentandosi a danno della Chiesa e dello Stato, non mancando chi osa vantarsi con impudenza sfrontata provenire da siffatta licenza alcun comodo alla religione. Dicevo, la grande maggioranza delle nazioni occidentali, che sono nazioni di tradizione cristiana, sottolineo, chi potrebbe dubitarne? Non vi è bisogno di essere atei per accettare e sostenere questo modello di laicità basato sulla libertà di coscienza e sulla libera determinazione dell'agire umano sulla terra. Neppure significa professare totale agnosticismo verso la sfera trascendente, estremo scetticismo nella sfera cognitiva o licenzioso indifferentismo nella sfera etica. Garantire uguale riconoscimento e pari cittadinanza civile a qualsiasi opinione, concezione o addirittura azione pratica. Significa soltanto sapere che ogni essere umano, guardando le cose da una sua prospettiva fisica, culturale ed etica, può sbagliare. Nella polemica che da qualche tempo ha investito il relativismo, con l'autorevolissimo avallo del pontefice regnante, o perlomeno della proiezione, ho apprezzato le parole di Antiseri l'altro giorno, della proiezione delle sue parole che ne danno i mezzi di comunicazione di massa che ormai ci informano e ci deformano inevitabilmente, per ragioni tecniche semplicemente, devono ridurre, ma talvolta non solo per ragioni tecniche. Mi pare che in questa polemica si accomuni spesso nella critica ogni forma di relativismo, forte e debole, per riprendere la distinzione di Giovanni Fornero, il quale distingue anche tra laicità forte e debole, penso al suo ottimo Bioetica cattolica, Bioetica laica, libro molto chiaro. Ogni buon lettore di Popper non ignora le critiche da lui mosse al relativismo nella scienza, anche ogni buon lettore di Russell, se non ricordo male. Relativismo si è inteso come impossibilità assoluta di attingere alla verità delle cose e quindi come pari proponibilità di qualsiasi asserzione, diciamo, di fatto o di valore. Ma Karl Popper è anche colui che ha eletto il principio del dubbio a cardine della scienza, giacché, cito, ogni conoscenza scientifica è ipotetica e congetturale e la crescita della conoscenza, e particolarmente della conoscenza scientifica, consiste nell'apprendimento degli errori che abbiamo commesso. Ed è colui che conseguentemente ha sostenuto le ragioni della società aperta contro i suoi nemici. Sottolineo conseguentemente, perché quantunque fra Hase e Haute non vi sia, come si suol dire, vincolo di derivazione logica, ho troppo frequentato Uberto Scarpelli per non sentirlo risuonare continuamente e comparire come l'ombra di Banco dietro di me ogni volta che dico queste cose. Non vi è vincolo di derivazione logica, ma ciò nonostante le due sfere non sono del tutto incomunicabili. Un'etica razzista, per esempio, non può resistere all'obiezione fondata sulla consapevolezza scientificamente acquisita che esistono maggiori differenze fra singoli individui di uno stesso gruppo etnico che fra gruppi etnici diversi. È la consapevolezza di poter sbagliare, che chiunque può sbagliare, ciò che induce a professare un relativismo in senso debole, cioè come comparabilità fra concezioni diverse e dubbio che la concezione altrui, magari perché formulata in altro contesto, può essere più corretta della nostra e quindi merita uguale considerazione fino a prova contraria e va quindi presa sul serio. Cito il mio maestro Treves: se solida e rigorosamente dimostrata, non ogni sciocchezza può essere proposta così e mandata in pasto. Treves fu un relativista e gnoseologista fermissimo per tutta la vita nelle sue opinioni etiche e politiche. È il dubbio, nascente dalla coscienza dei nostri limiti, che induce alla tolleranza laica teorizzata da Locke e da Voltaire. È lo spirito autocritico, base prioritaria e irrinunciabile di ogni critica, che consiglia prudenza massima nel tradurre in legge, soprattutto la legge penale col suo inevitabile supporto di sanzioni afflittive e umilianti, la propria visione della vita e la propria concezione etica. Pensiamo alle leggi razziali del 38, le quali furono ispirate da un manifesto che partiva dalla premessa falsa che le razze esistono. E la massima prudenza conduce a quella che si può considerare la regola aurea della laicità. La libertà è la regola, il divieto è l'eccezione. È necessario ragionare etsi deus non daretur per sostenere questo punto di vista. Non solo il libro di Fornero che ho appena citato, ma pressoché tutta l'etica laica dei nostri giorni ripete questo punto. Fra tutte le fonti desidero ricordare ancora appunto Umberto Scarpelli, non solo perché annovero anche lui fra i miei maestri, ma perché le sue scelte etiche dichiarate furono sempre il frutto di grande tormento, esemplare il suo rovello sul tema dell'aborto, e quantunque egli fosse un rigoroso divisionista, non furono mai espressioni di puro arbitrio, di like o dislike, come dicono gli inglesi. Separate le sfere dell'essere e del dover essere con qualche possibile collegamento, Scarpelli optava per un'etica razionale, che da principi fondamentali scelti traesse conseguenze necessitate. Osservo en passant, ma non ne avrei bisogno, che ragionare come se Dio non esistesse non comporta di per sé una professione di ateismo. Grozio non era ateo e anzi presenta il suo etsi daretur come una sorta di esperimento mentale, accompagnandolo con una professione di fede. Non potremmo ammettere che Dio non esiste, dice Grozio, senza commettere una gravissima impietà. Dice impietà o scelleratezza, non ricordo la parola originale. E a parte ciò, se il ragionamento etsi deus non daretur conducesse alle stesse conclusioni cui conduce il ragionamento opposto, che dà per scontata l'esistenza di Dio e la sua presenza sensibile nel mondo, potrebbe anche rafforzare la fede in Dio, una sorta di argumentum a contrario. Spesso poi vorrei dire, quelle conclusioni a cui si perviene per entrambe, per le due diverse vie, sono simili, se non identiche. Ad affermare la dignità dell'essere umano e l'inviolabilità della sua vita come principio primo si giunge per entrambe le vie. Non dimentichiamo che secondo Hobbes, che fonda la legge sulla legge di natura intesa come stato di guerra permanente, la sua filosofia giuspositivistica e assolutistica, il potere contrattuale del sovrano si legittima attraverso un contratto sociale il cui oggetto essenziale non può essere altro, dico io, che la protezione della vita dei consociati che nello stato di natura è perennemente a rischio. Ma andando al centro della questione, confesso da laico di dubitare della cogenza di questo principio metodologico, per cui il laico deve ragionare etsi deus non daretur, benché ne apprezzi sino in fondo il carattere dirompente, quasi fondativo del modo di pensare di molti laici. Dubito anche della cogenza di altri criteri usuali di identificazione dell'etica laica, come quello secondo cui in bioetica esso coinciderebbe, come dice Fornero, con molti altri studiosi, con l'etica della qualità della vita contrapposta all'etica cattolica della sacralità della vita. Possiamo mettere inviolabilità, ma io credo che siano problemi questi che interessano tanto i laici come i cattolici, mi pare. Capisco la necessità di esprimere in formule i castiche e le differenze, in modo che appaiano più chiare e più facilmente confrontabili. Al tempo stesso, però, temo la contrapposizione in termini di formule i castiche, che finiscono per includere ed escludere, minimizzando il ruolo dello spirito critico all'interno di ciascun gruppo di teorie. Perché il laico non potrebbe ragionare anche etsi deus daretur? Cosa di cui sembra dubitare il mio caro amico Giulio Giorello. Non tanto nel senso evocato da Luigi Lombardi Vallauri proprio con questa formula di un'etica in faccia a Dio che rifiuta tutto ciò che pur apparendo a prima vista come proveniente da Dio perché trasmessoci da una serie di informazioni sulla rivelazione apparirebbe assurdo se Dio non fosse, dice lui. Cioè che neppure Dio, scrive lo studioso fiorentino, può promulgare una matematica in cui 2 più 2 fa 5. Beh, se i matematici hanno inventato la geometria non euclidea, può anche darsi che Dio, se esiste, inventi una matematica in 2 più 2 fa 5. Mi pongo questo quesito perché temo che l'opzione che vincola il laico a mettere fra parentesi l'esistenza di Dio ignori o sottovaluti che esiste anche una tensione laica verso la verità, mettiamoci pure le virgolette, anche verso la fede, io preferisco dire la speranza in un essere trascendente. Perfino la scelta negazionista dell'ateo dichiarato, se non è superficiale, esprime quella tensione. Il dubbio e la sospensione del giudizio, la disponibilità a confrontarlo con quello altrui, sono scelte di chi va in cerca di qualche cosa che spera di trovare. anche se, come accade nella maggioranza dei laici, dubita della possibilità di riuscire pienamente nell'intento e sospetta, come suggerisce appunto Popper, che una conoscenza completa e oggettiva non sarà mai possibile, figuriamoci sul trascendente. Anzi, starei per dire che proprio chi di fronte all'ignoto non si arresta, non accolga quindi il dantesco «state contenti, umane genti, alquia», ma ugualmente procede, dimostra con ciò di voler conoscere. La unended quest di Popper è pur sempre rivolta verso un obiettivo, altrimenti perché cercare? Il punto è che ragionare etsi deus daretur e anche ammettere apertamente l'esistenza di Dio e il suo intervento nella vita coterrena non comporta automaticamente adottare una specifica religione e professare obbedienza assoluta e incondizionata verso un'istituzione religiosa. Non si tratta di rifiutare il messaggio divino, ma di decifrare il significato dell'espressione umana che a seguito di un'interpretazione sempre umana ci riferisce quel messaggio in una lingua ancora umana, sia pure tecnicamente comprensibile, in se stesso un problema non secondario che, come sappiamo, affliggeva abbastanza Martin Lutero. E nemmeno si tratta di rifiutare l'obbedienza sempre e dovunque. Se giustificata, l'obbedienza è dovuta anche fra umani, benché con questa formula siano coperte le più tremende nefandezze. Figuriamoci a Dio onnipotente. Non si tratta in breve né di protervia né di presunzione, quanto piuttosto di incertezza, a volte smarrimento di fronte alla moltitudine delle fonti che ci forniscono con parole umane informazioni, io direi non tanto sulla parola divina, quanto sulla derivazione di alcuni ed una serie di precetti comportamentali che si suppongono ad essa collegati. Ognuna di queste fonti, per giunta, presentandosi come l'unica valida e degna di fede. Non posso qui discutere gli elementi caratteristici di ogni religione spaziando da Oriente a Occidente fra monoteismi, politeismi, teismi, edeismi, panteismi, concezioni cosmologiche diverse. Non ne ho la competenza prima che il tempo. Non mi soffermo neppure a registrare le differenze d'opinione che si riscontrano fra le diverse confessioni cristiane, a partire dai dogmi fino ai più diminuti dilemmi comportamentali. Rimango nel campo del cattolicesimo romano, che è quello che ho conosciuto meglio e senza risalire troppo indietro nel tempo, ma limitandomi all'arco della generazione mia e di quella appena precedente, dei miei genitori erano nati all'inizio del secolo scorso. Quindi un arco di tempo piccolissimo se rapportato alla vita millenaria della Chiesa di Roma. Ebbene, soprattutto chi ha avuto un'educazione cattolica, seppur in una famiglia laica, nel pensiero e nelle azioni come me, non può non aver registrato in questo torno di tempo non pochi né secondari mutamenti di opinione della Chiesa stessa, nella sfera cognitiva come in quella etica. Nel campo della sessualità, prima Pio XII ha aperto una breccia neppure tanto piccola nel divieto di ogni forma di contraccezione ammettendolo Gino Knaus, cioè un rapporto bensì naturale, ma intenzionalmente diretto a escludere il concepimento. E se Paolo VI ha chiuso tutte le altre porte con la umane vita, lo ha fatto, credo, dopo lungo tormento, distanziandosi da pareri difformi di alcuni dei suoi consiglieri, se non vado errato ricordando una petizio principi, non è possibile che la Chiesa sin qui abbia sbagliato, e di fatto dando adito ad una situazione in cui, mi dicono gli amici cattolici viventi a nord delle Alpi, la gran maggioranza dei fedeli non confessa più questa deviazione dal precetto e gli stessi sacerdoti esitano a considerarla peccato, giacché, come noto, al di fuori delle questioni di dogma, il cattolico risponde anzitutto davanti alla propria coscienza. Nel campo delle relazioni politiche, la Chiesa ha abbandonato il legittimismo monarchico, fatto confluire la propria dottrina dei diritti umani con quella laica su molti punti, è difficile distinguerle tante volte, elaborato una, penso soprattutto a Pio XI, elaborato una dottrina sociale meno incentrata che in passato sulla sacralizzazione della proprietà privata e progressivamente abbracciato, sia pure con qualche eccezione, una forma di pacifismo che Giovanni Paolo II ha rafforzato emettendo una netta condanna delle guerre proclamate e condotte nel nome di Dio, cosa per la quale gli è dovuta perenne gratitudine. Nel campo della dottrina, nucleo essenziale del suo insegnamento, la Chiesa romana ha ammesso le ragioni di Galileo e chiesto perdono per la sua persecuzione, riconosciuto i torti storicamente inflitti alle donne e ai gruppi etnici colonizzati dagli europei, chiesto perdono ai protestanti per i roghi degli eretici, abbracciato gli ortodossi e gli anglicani, parlato con gli islamici e i buddisti, pregato assieme agli animisti e infine aperto le braccia al popolo ebraico, assolvendolo come tale, cioè gli ebrei di ieri e di oggi, dall'accusa di deicidio e rivedendo così il punto più nevralgico della stessa storia sua, iniziata con la morte di Gesù. E a questo proposito non posso dimenticare un episodio per me molto significativo. Un amico cattolicissimo, mentre discuteva con me di ebraismo, disse improvvisamente, voce dal sen fuggita, anche perché esulava dall'argomento, e poi gli ebrei hanno ucciso Gesù. Fattogli notare che Giovanni Paolo II, nella sua visita al Tempio Maggiore di Roma, o alla sinagoga, come si diceva ieri sera, ma loro dicono Tempio, confermò solennemente la dichiarazione conciliare di assoluzione di quella condanna, lui non mi ha risposto offrendomi una interpretazione diversa della dichiarazione Nostra Aetate, e ci sono interpretazioni diverse che sono state segnalate da tutte e due le parti, ma mi ha risposto il Papa può sbagliare. Un'espressione prima facie sorprendente, soprattutto da parte di un cattolico rigidissimo, tanto obbediente al Papa da non avere neppure seguito il piccolo scisma di Marcel Lefebvre, certamente a lui più affine delle aperture conciliari di Giovanni XXIII, dei tormenti di Paolo VI e anche dell'attivismo apostolico di Giovanni Paolo II, di cui egli critica anche il dialogo, che per me invece è opportunissimo con gli islamici. Eppure si tratta di un'espressione che mostra sintomaticamente come persino dalle posizioni cattoliche più tradizionali e rigorose ci si sente in diritto di mettere in dubbio la parola del pontefice, negandogli fede, o meglio consenso, se non proprio obbedienza. Non entro nel merito di quelle singole posizioni assunte dalla Chiesa Cattolica, alle quali specialmente Giovanni Paolo II ha dato il massimo risalto simbolico chiedendo apertamente perdono. E naturalmente non ignoro che questa richiesta di perdono ha destato notevoli perplessità in alcune parti della comunità cattolica. Non ignoro neppure che secondo la dottrina cattolica romana l'infallibilità del Papa è limitata all'ambito del dogma, cioè di un'asserzione definita tale, e gli esempi che ho fatto stanno probabilmente fuori del campo del dogma. Siamo però pur sempre nel campo dell'obbedienza dovuta. E oso dire, perciò le ho citate, che queste variazioni d'opinione non sono di piccolo conto, se consideriamo che toccano problemi essenziali della coscienza e della vita del credente. Non dimentico che nei non preistorici tempi della mia educazione religiosa era considerato poco meno di un anatema soltanto accostarsi, non dico entrare, nel tempio di un'altra religione, anche cristiana. Come spiegare questi mutamenti d'opinione? Spontaneamente verrebbe da dire che su questi ed altri punti non meno importanti le posizioni assunte da ciascun pontefice non sono verità assolute, ma verità appunto relative a quel pontefice e alla cultura del suo tempo. Conclusione che a un laico non parrebbe assolutamente ingiuriosa, tutto al contrario, ma che potrebbe apparire provocatoria alla Chiesa, visto che si dichiara avversa o critica del relativismo. Diciamo allora che la Chiesa Cattolica, agendo nel mondo attraverso l'opera umana, sembra perpetuamente impegnata nella ricerca della verità fattuale, storica ed etica, sia pure all'interno di una visione generale incentrata su Cristo, che ovviamente non può essere e non sarà messa in discussione. Sembra cioè anch'essa impegnata in una unended quest, per richiamare ancora Karl Popper. D'altronde, se così non fosse, non sarebbe necessario convocare o non sarebbe stato necessario convocare indire dei concili ecumenici che hanno di volta in volta portato grandi variazioni alla dottrina. E se così non fosse, non esisterebbe nella Chiesa, come in altre Chiese, la questione spinosissima dell'eresia. Non ho bisogno di ricordarla nel centro dedicato a Antonio Rosmini. Tutto ciò non è irrilevante per quanto attiene al tema della laicità. Le chiese propongono visioni del mondo che, seppure proclamate come valide in assoluto, recano alla prova dei fatti, e non solo dei dettagli, una individualibile impronta, se non vogliamo dire di relativismo, di potenziale revocabilità di fronte al procedere della conoscenza e della storia. Un margine, cioè, di possibile errore che, come detto sopra, dovrebbe indurre a prudenza nell'esercitare il potere temporale là dove esiste e dove il potere è nelle mani di Cesare nel chiedere al governo della società civile di farsi braccio secolare dei precetti religiosi. Non si può infatti che sentire timore di fronte agli irrevocabili effetti presenti di ciò che in futuro potrebbe essere considerato errato. E la stessa Chiesa Cattolica ha mille volte dimostrato di ben conoscere questo pericolo. Così come non ignora, ribadisco, i pericoli derivanti dagli effetti della proibizione di comportamenti sulla cui censurabilità pure non sembra avere dubbi e difficilmente cambierà opinione. Ho già ricordato l'esempio della prostituzione, aggiungo quello dell'omosessualità, che per la Chiesa romana è una manifestazione di disordine morale, credo di citare a memoria, senza che ciò la induca, oggi come in passato, a chiederne la repressione penale. La principale conseguenza di quanto sopra è nient'altro che il primato della libertà nella vita civile. Libertà come autonomia, giacché nell'ambito della vita terrena, cito John Stuart Mill, la sola libertà che meriti questo nome è quella di perseguire il nostro bene a nostro modo, purché non cerchiamo di privare gli altri del loro o li ostacoliamo nella loro ricerca. E ciascuno è l'unico autentico guardiano della propria salute, sia fisica, sia mentale e spirituale. Libertà, insisto, non assoluta, non licenza, ma sino a prova contraria, come prius, come meta norma del vivere civile, senza, secondo cui, come ho già detto, essa è la regola, mentre il divieto è l'eccezione. È questo che induce lo spirito laico a non accettare l'interferenza formale, giuridica, delle chiese, non morale, che è un altro problema. Nel caso di quella cattolica, nella regolamentazione civile non solo delle sfere del matrimonio, della sessualità, degli affetti, ma anche in quella della costruzione di se stessi, del proprio progetto di vita terrena, della propria libertà di pensiero e di ricerca e di informazione. Il rispetto della libertà giuridica, infatti, non preclude la spontanea accettazione del divieto dettato da fede o d'obbedienza. Come si disse durante il lontano referendum per l'abrogazione della legge sul divorzio, chi crede nell'indissolubilità del vincolo matrimoniale è libero di non divorziare, mentre all'opposto non si può accettare l'imposizione per legge di un credo religioso. Naturalmente so che anche partendo dal principio della libertà individuale, del resto insita nella dottrina del libero arbitrio, si possono avanzare obiezioni da parte cattolica a conclusioni come queste. Anche dando per scontato il primato della libertà individuale e la sua validità fino a prova contraria, non ne segue necessariamente che, per esempio, nella sfera dell'unione fra uomo e donna debba ammettersi il divorzio quando la rottura del vincolo matrimoniale esplichi non solo effetti diretti sui singoli individui, ma anche effetti indiretti su altri, i figli in primo luogo. E qui, come in altri casi, ci si perviene al punto nevralgico del problema. Di fronte a questi dilemmi, in cui si devono bilanciare vantaggi e svantaggi, diritti e doveri, o diritti e valori in conflitto, come si deve decidere nella società civile? Chi deve decidere? Ebbene, credo che la stessa Chiesa di Roma riconosca oggi che nella società emersa dalla modernità, nella quale non solo non esiste più il suo potere temporale, né più si pratica il principio cuius regio eius religio, e ogni società inoltre presenta al suo interno un accentuato pluralismo, non vi sia altro modo di decidere sulle questioni civili se non attraverso il voto di maggioranze libere e informate. Naturalmente alla formazione dell'opinione maggioritaria chiunque deve poter contribuire liberamente, compresi i fedeli e i rappresentanti delle varie chiese, al quali nessun laico serio pretende che venga negato il diritto di parola. Ci mancherebbe altro. On attend que l'on parle, puis chacun fait ce qu'il fait selon sa conscience, mi diceva un intellettuale cattolico vivente anche lui a nord delle Alpi. Aggiungo che anche chi sta fuori dalla Chiesa di Roma sarebbe sciocco se non ascoltasse come voce autorevole anche quella del pontefice romano. E dunque, se questa voce dovesse convincere una maggioranza e tradursi in legge civile, non resterebbe che accettare gli eventi e rispettare quella legge. Bisogna però su questo punto aggiungere due precisazioni, con cui concludo il mio intervento. La prima è che le maggioranze devono essere, come detto sopra, libere e informate. Questo è naturalmente un modello ideale di arena politica, irraggiungibile nella sua perfezione, ma vi sono vari gradi nella libertà e nell'informazione delle maggioranze. In Italia, per esempio, la situazione è particolarmente critica. I membri del Parlamento italiano di fatto non sono eletti, lo diceva ieri il nostro Presidente di stamattina, ma nominati da autorità, non direi neppure dai partiti, ma addirittura dai leader politici, senza neppure una consultazione delle basi, cosa che credo a tutti noi, che siamo accomunati da una comune fede nella democrazia, faccia veramente alzare i capelli sulla testa, tanto che non ci sarebbe da stupirsi se qualcuno, magari motivando con ragioni di bilancio, chiedesse di sostituire le elezioni, che sono molto costose, con dei sondaggi d'opinione più a buon mercato. Su questa strada, anzi, posso dire che siamo già molto avanti. E quanto alla libertà di informazione, va detto che essa si fonda sulla possibilità effettiva di attingere criticamente a una moltitudine di fonti fin dall'età scolare per tutto il processo educativo. E questo infatti è il principio che fa propendere i laici per la scuola pubblica pluralistica. E qui, rimanendo in Italia, pur tralasciando il discorso sulla scuola e la sua crisi, che mi auguro di poter fare una volta con voi, perché anche qui siamo tutti accomunati a vedere una specie di piano inclinato che riscontriamo anche quando leggiamo le tesi di laurea, lasciando questo discorso, va pur detto che le fonti di informazioni influenti, che certo ovviamente non possono moltiplicarsi a dismisura, se non altro per ragioni di spesa, ma insomma sono da noi pressoché interamente monopolizzate dalla classe di potere nelle sue varie articolazioni, come riconosciuto ormai dalla stampa internazionale, che ci colloca agli ultimi posti nel mondo quanto a libertà di informazione. Ne consegue una sostanziale e crescente disinformazione che accentua fino all'estremo l'arbitrio del legislatore e inevitabilmente alimenta tendenze devianti non solo fra chi effettivamente è informato potendo accedere a fonti alternative con discernimento critico, ma anche fra chi crede di esserlo. Già questo dato induce quindi a non sacralizzare oltre misura la legge positiva persino in un sistema democratico supposto tale. La seconda precisazione è che la legge, come sappiamo tutti, laici e cattolici, o laici di tutte le tendenze, laici cattolici o laici, ha dei limiti. Un tempo si diceva che questi limiti erano spaziali e temporali, ben definiti. Ora non è più così. Il tempo della legge sfuma nell'effimero, giacché la legge nazionale positiva, nel senso letterale di posita, cioè frutto di decisione politica, come ci ha ricordato Irti, compare e scompare a seconda degli umori e delle esigenze d'immagine delle maggioranze governanti. In compenso, il suo spazio si è fatto infinito. Poiché le nostre società pluralistiche sono anche porose, aperte verso l'esterno con confini sempre meno rigidi, accade che le norme giuridiche piovano su di noi da ogni parte, accentuando la sensazione di una debolezza cruciale del diritto. E fatalmente accade sempre più che nella difficoltà di individuare ciò che vuole il diritto, qualcuno lo scambi col suo proprio personale arbitrio, del libito facendo licito, per riprendere ancora le parole del poeta. In particolare il nostro paese ha fortissimo rischio di crisi della legalità elementare, rischio di anomia diffusa e non sempre un paradosso del rischio di sacralizzazione della legge del più forte, ed un punto questo su cui una parola di commento etico della Chiesa di Roma sarebbe benvenuta. Di fronte a questa situazione bisogna porre, dirò così, dei limiti non solo alla legge ma anche all'illimitatezza del panorama normativo. Inutile dire che questi limiti sono, a mio modo di vedere, quelli fissati nel sistema internazionale dei diritti umani. Sottolineo che questo sistema, formalizzato nelle carte internazionali di diritti, per esempio quella europea, la Convenzione europea per la salvaguardia, è diritto positivo vigente. Non vi è quindi bisogno neanche di disputare troppo sul fatto che esistano o non esistano diritti individuali o collettivi anteriori alla legge perché insiti nella natura dell'uomo. Li abbiamo riconosciuti quasi tutti. Da un discorso sulla natura umana e sulla natura in genere che ci porterebbe lontano, siamo esentati quasi completamente dal fatto che quelli che alcuni secoli di riflessione filosofica hanno definito come diritti naturali sono oggi, per volontà comune dei popoli, in particolare europei, divenuti diritto positivo, tanto che giustamente diceva Norberto Bobbio che ciò che importa non è tanto interrogarsi sul loro fondamento quanto difenderli. Questi diritti, in cui lo spirito laico si riconosce appieno, su cui mi pare convengano esplicitamente molte chiese, sono posti appunto a salvaguardia contro il capriccio delle maggioranze, o meglio delle élite governanti, e contro la loro naturale, in molti casi, tendenza al totalitarismo. Dunque a tutela delle minoranze, oltre che dei singoli individui. La libertà di coscienza, di espressione, di organizzazione, di associazione, di religione, che comprende anche la libertà di cambiare religione o credo, e avrei dovuto forse metterla per prima perché ricordo il mio caro amico Jacek Kurczewski, che è stato vicepresidente del Parlamento polacco, che ha, nel narrare la rinascita, la risurrezione dei diritti in Polonia, ha fatto presente che si è partiti proprio dal diritto dalla libertà di religione, che è stato ciò che ha mosso tutto il sistema e ha provocato quell'effetto, diciamo, di vis espansiva, per cui la sfera dei diritti, una volta rotto al primo argine, tende ad espandersi sempre più, talvolta anche un po' troppo. Oso dire qualcosa a questo punto, farebbe probabilmente la pena di discutere. Queste libertà non sono quindi invocabili soltanto dagli scettici, dai dissenzienti, dai liberi pensatori verso chi volesse imporre un credo religioso, ma anche dal seguace della religione e una collettività religiosa minoritaria verso chi voglia comprimerne le libertà fondamentali. Per questo si è detto sempre che la laicità è la prima salvaguardia anche della libertà delle chiese, che non possono mai, anche se minoritarie, essere ridotte al silenzio, come è accaduto molte volte anche alla Chiesa di Roma. Possiamo andare anche oltre la sfera dei diritti umani positivamente riconosciuti in nome di una libertà di coscienza ancora più ampia? Il problema è quello ovviamente dell'obiezione di coscienza, su cui la ragione laica non ha nulla da opporre in linea di principio, salvo qualche estenuante dubbio sui problemi, sui dettagli, sui casi concreti, sulla sua estensione. Se è riconosciuta l'obiezione di coscienza del medico cattolico antiabortista, mi domando, anche nel caso in cui sia certamente sacrificata la vita della madre, questo è un punto che turba la coscienza di tutti, perché non dovrebbe essere considerata riconosciuta quella del testimone di Geova contro la trasfusione di sangue? Si può naturalmente risolvere questo dubbio dicendo che tale obiezione è ammissibile solo se l'obiettore mette in gioco la propria vita, giacché, come recita anche l'articolo 32 della nostra Costituzione, nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario, determinato trattamento sanitario, se non per disposizioni di legge. Incidentalmente era la norma, secondo me, applicabile nel caso di Piero Welby, mentre non è ammissibile quando si mette in gioco la vita altrui, come quella di un figlio minore, come nel caso che conosciamo e ricordiamo ancora di Cagliari tanti anni fa. Ma riconosco che questa, che sarebbe la mia scelta laica se fossi giudice, presenta un certo grado di arbitrarietà nei confronti di un credo religioso che, pur ritenendo la vita sacra e inviolabile, riconosce non solo il diritto ma anche il dovere, in casi estremi, di sacrificarla in nome della fede. E questo non è solo il caso dei testimoni di Geova, lasciando perdere l'Islam, come ovvio, la stessa Chiesa cattolica, se non erro, raccomanda il martirio piuttosto che la biura. Non mi addentro ulteriormente su questi problemi, che ho toccato solo per segnalare che essi pongono dilemmi che sfidano spesso i principi e che, a mio avviso, consigliano di leggere i principi con grano salis, diffidando della letteralità delle parole con cui vengono espressi e rifuggendo dalla loro rigida applicazione. Vi ringrazio. Thank you.